Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi è ospite del nostro programma Alex Peroni da Milano, di cui è appena uscito il libro Non trovo più la radio. Buongiorno e benvenuto in trasmissione.
Ciao caro, grazie a tutti voi.
Ecco, tu hai vissuto la radio in modo molto attivo, sia collaborando da liceale a Radio 1 Lombardia, proprio durante il fenomeno delle radio libere degli anni 75-76, di cui quest'anno celebriamo i 50 anni, poi da radiofonico hai vissuto esperienze importanti quali Radio Studio 10, RTL, di cui sei stato anche direttore dei programmi, hai avuto anche collaborazioni con Radio Rai, hai vissuto esperienze molto interessanti che vanno sia dall'insegnamento verso l'Università Cattolica di Milano per il master di fare radio, per essere anche con addirittura lavorando anche con delle web radio e anche per delle radio cosiddette aziendali, non so come chiamarle, quelle della radio UPIM, Music Drive di Telecom Italia, eccetera eccetera. Ecco, diciamo che questo alla faccia di chi dice che la radio è un mezzo obsoleto. Allora, innanzitutto ci racconti come è nato questo libro, cosa è cambiato nel modo di fare radio, diciamo, c'è quel famoso brano, no? Last Night a DJ Saved My Life, mi racconti un po' questa storia del libro.
È bello che citi questa canzone, non la solita radio di Finardi o qualcosa di nostalgico, è vero. Last Night a DJ Saved My Life si riferisce naturalmente soprattutto ai DJ da discoteca, naturalmente, però quando abbiamo iniziato, quando sono partite le radio libere, insomma 50 anni fa, come magari molti non sanno, non ricordano, non sono interessati, non c'era niente, era un deserto, cioè l'etere italiano era illuminato soltanto sulle onde medie e c'era la Rai naturalmente con i suoi tre canali, e nell'FM, la banda FM che ovviamente tutti conosciamo, che è piena anche oggi talmente tanto che basta fare una curva di solito ti entra un altro emittente dentro, no? Vabbè, una volta anche era ancora peggio, c'era la giungla dell'etere, dopo tanti anni hanno fatto una legge, adesso vabbè, più o meno le cose sono sistemate, comunque quella banda lì era completamente deserta, non c'era nessuno che trasmetteva lì. Quando qualcuno ha scoperto che si poteva, perché in realtà non c'era una legge a favore ma neanche contro, allora ci sono buttati tutti, ma tutti, perché è stato un fenomeno che era un gioco all'inizio, era un nuovo hobby, era una scoperta. Mettiamo su un accrocchio in casa, no? Chi aveva già magari un piccolo riccio trasmittente da CB, come hanno i camionisti, no? Chi aveva un giradischi, chi aveva un amico che aveva un trasmettitore militare in cantina da suo nonno, cioè, capito? E quindi si è partiti così, ed era un hobby per tutta la generazione che aveva in quel momento, dal 1975, diciamo dai 17 ai 18 fino ai 29-30 anni.
Quindi diciamo è proprio una storia di quel periodo il tuo libro?
Beh, in realtà no, in realtà sono passati 50 anni, bisogna tirare una riga ovviamente. Il fatto è che in questi 50 anni le cose sono cambiate, ovviamente, giustamente, tantissimo. Io personalmente sono stato coinvolto, sono stato protagonista anche di molti di questi cambiamenti, avendo svolto contemporaneamente sempre il ruolo sia di conduttore al microfono negli anni d'oro con grande successo, sia sempre dietro le quinte, a cercare di sistemare le cose in modo che tutto funzionasse e che la radio diventasse da un gioco, poi qualcosa invece di un po' più professionale, e alla fine un'azienda, un'industria, un media come tutti gli altri importanti e altrettanto importante. Tutto questo in questi anni sta andando un po' perso. Allora faccio questa metafora di solito. Avete presente quei film di fantascienza dove c'è stata la terza guerra mondiale, di cui purtroppo si parla anche spesso ultimamente, cioè la guerra termonucleare globale, praticamente quei pochi sopravvissuti vivono sottoterra respirando e avendo l'acqua pulita perché ci sono delle macchine enormi, complicate, che hanno costruito però gli antenati aggiustati, quelli che c'erano prima, e loro, se si rompesse sta macchina, non la sanno aggiustare, perché non l'hanno fatta loro ed è andato perduto il sapere. Ecco, la radio di oggi, secondo me, è così.
Ecco, diciamo che forse anche quello che tu hai detto prima, no? Che nel 75 non si trovava la modulazione di frequenza, erano tutti quanti ad ascoltare l'onda media in genere, e probabilmente possiamo rapportare questo discorso facendo un parallelismo oggi con le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie influenzano anche il modo di fruire alla radio, ed è una cosa che in realtà sta prendendo anche lo scrivere, perché ad esempio tu i libri, c'è una maggiore diffusione su Amazon che prima non c'era.
Cioè, il mio per esempio è solo su Amazon, cioè non c'è neanche in libreria. Poi vabbè, ti arriva di carta a casa, tu lo ordini, arriva di carta, non è che devi prenderti il Twindle per leggerlo sul tablet, e ti arriva il libro di carta, però il mercato, la libreria è Amazon. Ora, è chiaro che la tecnologia e internet hanno modificato e stravolto tutto, ma non solo la radio, tutto completamente. La musica innanzitutto, perché è quella che in realtà ha pagato il prezzo maggiore, perché artisti, musicisti, produttori, discografici, oggi se si basassero sui guadagni dalla vendita della musica non vivrebbero. Si parla di diritti connessi e tutto un altro discorso che comunque, vabbè, alla fine ogni volta viene utilizzato poi il tuo brano, in teoria, dalle radio, dalla TV, da tutti gli altri media, anche compreso internet, dovresti prendere lo 0000 qualcosa. Ma anche i giornali, tu parli dei libri, ma pensa ai giornali. I giornali chiaramente in edicola, chi compra più un giornale di carta? Nessuno. Cioè è stato tutto stravolto. E la radio cosa deve fare allora? Come tutte le altre volte che è stata data per morta, deve cercare di trovare la sua nuova forma che si adatti a questi nuovi media, mezzi di comunicazione, device, terminali, insomma, da cui la fruisci. Si deve adattare e cambiare la sua forma, perché la sostanza della radio in realtà è immortale, il sistema con cui si fa è immortale, è la forma che deve cambiare.
Ecco, quello che tu stai dicendo, diciamo, stavo cercando di capirlo proprio mentre studiavo il personaggio di Alex Peroni, stavo appunto ascoltando una tua intervista che transitava su YouTube con Roberto Turatti, che è stato anche lui il nostro ospite, e infatti tu dicevi che il tuo libro è qualche cosa di più, diciamo che un libro, si parla anche di audiolibro, di brano musicale, playlist, podcast, chiaramente anche per farlo conoscere hai programmato dei firmacopie. Ecco, vogliamo parlare anche di questi eventi collegati al tuo libro?
Sì, abbiamo iniziato alla grandissima perché appunto uscendo, e non per caso, in concomitanza con i 50 anni di Radio Libere, allora questo è un evento che comunque, come per esempio fa la Rai, no? Sta ancora facendo con i suoi 100 anni.
Ecco, l'hai presentato al World Radio Day, no?
Sì, però soprattutto l'evento importante l'abbiamo fatto la settimana seguente in Regione Lombardia, nell'ultimo piano del Pirellone, la location più prestigiosa possibile, ed era in realtà poi soprattutto appunto un convegno sui 50 anni di radio libere, no? Quindi c'erano presenti alcuni collegati ovviamente in remoto, ma per esempio Piero Cozzi, P3, fu il fondatore insieme a Angelo Borra di Radio Milano International. Radio Milano International, che ne se ne dica, che ci sono altri che accampano diritti di primogenitura, è stata la prima radio, non a Milano, in Italia, la prima radio vera in Italia. Tutto è cominciato da lì. Piero, P3, che poi ho avuto la fortuna di avere con me a Studio 105 qualche tempo dopo, e quindi mi ha insegnato tutto, era collegato come Albertino, che è ancora in onda adesso, che è ancora vivo, ma come ce lo siamo detti, vivo e alive and kicking, no? E adesso in onda M2O, Albertino, c'era Elio, perché Elio è stato a un certo punto della storia, dagli anni 90, un altro momento di svolta anche per le radio, non solo per la musica. E poi c'erano una trentina, una quarantina di colleghi di tutte le epoche, no? Dalla prima generazione, la seconda e la terza, e ci siamo trovati lì ovviamente in occasione del mio libro anche, ma soprattutto appunto di questa celebrazione dei 50 anni. E quello che oggi è importante, quello per cui ho fatto questo libro, non è per raccontare una storia, che può essere sicuramente affascinante, intrigante, quando racconto certi episodi a gente che non li ha vissuti, alla fine mi dicono sempre tutti: oh, ma devi scrivere un libro. Però non l'ho fatto così, non l'ho fatto per nostalgia, l'ho fatto proprio perché volevo spiegare, raccontare, far capire come si è evoluta la radio da lì, nei primi passi e poi nei secondi e nei terzi, per arrivare a assumere la forma che ha adesso. E quando molta gente ti dice, ovviamente gente di 20 anni che non ha avuto in termini di paragone, gente che l'ascoltava prima o prima ancora, dice: caspita, ma adesso sono tutte uguali, non è più la radio come la intendevamo, perché la radio era, come oggi è internet, il mezzo da cui tu conoscevi la musica, capivi le nuove mode, seguivi uno stile di vita che cambiava. E la radio era leader, opinion leader. Questo l'ha perso, e questo l'ha perso non perché è arrivata internet, l'ha perso perché un po' alla volta, come dicevo, il modo di fare la radio, cioè i professori, i fondatori, quelli che ti potrebbero dire che cosa manca oggi, non sono giustamente più seduti su quelle sedie in cui siedono invece le poltrone, no? di dirigenti, diciamo, siedono invece personaggi che un po' non la sanno e un po' non la vogliono sapere, perché le regole del marketing oggi sono tali per cui basta fare ABC e tanto il sistema ti sostiene. Parlo delle radio nazionali, naturalmente.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, ma in tutto questo discorso c'è, diciamo, anche la tua esperienza di docente. Vorrei aprire appunto questa domanda, questo discorso che stai facendo. C'è anche il problema, appunto, quello della trasmissione dei saperi, no? Tu sei stato anche un docente universitario. Il mestiere di fare radio è un mestiere che rischia di finire nel dimenticatoio?
Guarda, quell'esperienza lì che hai citato all'università, devo dire la verità, è stato proprio quello che mi ha spinto poi a fare questo libro, perché quello è stata la cosa che mi ha più sorpreso in negativo. Cioè c'è ancora un master post universitario, cioè ragazzi, finita la laurea breve in comunicazione decidono di prendere un indirizzo piuttosto che un altro, e quindi tra i vari indirizzi c'è proprio quello della radio, è il meno frequentato se vogliamo, ma c'è ancora qualcuno tra i ventenni di oggi che è interessato, caspita, ma perché perderlo? Allora che succede però? E l'università, quella come le altre, perché non ce n'è anche in altre università, alla fine hanno un roster di docenti che non è gente che fatto la radio, è gente magari che un sociologo, l'altro un giornalista, l'altro è un non so che cosa, ma alla fine quando io avevo le mie ore di insegnamento e mi trovo dei ragazzi che ogni tanto mi dicevano scusi prof, mi chiamano prof anche a me, figurati.
Ma perdonami, però se ho capito bene il problema qual è, diciamo, è l'università che studia il nostro mestiere.
Sì, ma cosa, la studia, ma non lo può insegnare. Cioè questi ragazzi escono da questi master che non hanno imparato niente di più di quello che spontaneamente possono già immaginare se hanno questa passione. Perché la passione ti porta già ad avere almeno un paio delle cose essenziali, no? Perché se tu vuoi parlare in un microfono, e questo è uno degli argomenti del mio libro, uno dei primi, non ti rendi conto, ma scattano alcuni automatismi anche psicologici. Pensate a quelli che non fanno la radio, no? Che però una volta hanno, non so, l'occasione di dover parlare a un matrimonio o di cantare al karaoke. Nel momento che pigli in mano un microfono, cambia tutto. Anche se sei uno spigliato, brillante, che non è timido. Però in quel momento è diverso.
Ecco, Alex... purtroppo noi possiamo semplicemente aprire una finestra, diciamo, rispetto a questi argomenti molto interessanti di cui ci stai parlando oggi, però io volevo concludere giusto per una volevo sentire una battuta da parte tua, perché ci abbiamo, diciamo, un momento cruciale per la radio in Italia. Siamo stati, penso, l'ultimo paese d'Europa a passare al digitale e ahimè io ho visto che per quanto riguarda il passaggio al digitale per la televisione, il digitale del resto per la televisione, c'è stato un pauroso calo di audience da parte di ascoltatori. Ecco, nel passato c'è stata l'Unione Europea che si era prefissa l'obbligo di imporre alle case costruttrici di smartphone di avere la radio on board. Poi dopo, diciamo, quando c'è stato l'avvento delle app, che tu la radio la puoi ascoltare con le app, non se n'è più parlato, perché, diciamo, la trovi direttamente su internet. Però c'è il problema che se tu non hai la rete dati, diciamo, è un po' un discorso molto attiguo a quello di Isoradio, no? Che se tu fai il viaggio in autostrada alla fine non trovi più il segnale. Se non c'è la rete dati, per noi che soprattutto che facciamo informazione e sappiamo che per esempio ci si è comportati in maniera differente per le telecomunicazioni essenziali. Faccio l'esempio, noi abbiamo fatto uno speciale riguardo le radio costiere. Ecco, la Marina ha mantenuto anche il vecchio sistema tradizionale di radio costiere parallelamente al GPS satellitare, la radionavigazione satellitaria. Invece praticamente noi ci avviamo allo switch off probabilmente totale dell'analogico. Ecco, un tuo parere, tu che vieni dal mondo della radio, di quello che ha fatto la radio, insomma, temi un calo di audience da questo passaggio cruciale?
No, non è questo il punto. Poi tra l'altro adesso tu in questo intervento hai buttato lì talmente tanta carne al fuoco che ci vorrebbero 3 giorni.
3 puntate.
Perché sai, tu hai parlato di quello che è l'utilizzo sociale quasi, cioè comunque tecnico, di informazione vitale, come la Guardia Costiera, come, guarda, proprio oggi è uscita la notizia che l'Unione Europea, la von der Leyen, ha praticamente lanciato un nuovo kit di sopravvivenza nel caso di Terza Guerra Mondiale, no? con le poche cose che devi tenere nello zaino. Se torniamo a immaginare il film di fantascienza di cui parlavo prima, ecco, se succede qualcosa di altro, c'è l'acqua, c'è il coltellino svizzero, un accendino e una radio a batterie, perché se dovesse saltare il sistema, è la prima cosa che fanno saltare, no? Dei ripetitori, dei cellulari, della banda, del 5G, dei 4G, allora poi come fai? C'è solo la radio come mezzo tecnico.
E questo l'abbiamo visto all'Aquila, durante il terremoto dell'Aquila, dove i nostri amici radioamatori avevano allestito una sala proprio nella prefettura, che è andata via giù, e quindi hanno portato, sì.
Questo è un argomento, però se parliamo del digitale terrestre, cose molto più semplici, molto più edonistiche. Allora io l'esempio che farei è quello, il paragone che farei, quello con la TV. Quando c'è stato lo switch off della televisione per passare al digitale, tu dici che è stata una perdita di ascolti. In realtà c'è stata una redistribuzione degli ascolti, cioè non ci sono mai più stati ovviamente gli show dal sabato sera che fanno 10 milioni di spettatori. A parte Sanremo non ce ne sono più così, no? Ma perché? Perché una piccola fettina qui, una piccola fettina là, si è distribuito per forza, visto che i canali invece di 8, 9, 10 che erano, sono diventati 100, 200, 500 ormai, se tu hai il digitale a casa, no? Ormai come tutti abbiamo la televisione, ma anche i grossi gruppi editoriali, sia Rai che Mediaset, invece di 3 canali ne hanno 20, ne hanno 15, ne hanno 10. Le radio, perché il DAB nelle macchine c'è già, stanno facendo la stessa cosa. Invece di avere un canale o due o tre, ogni radio ne ha 5, 6, 7, no? Perché è una questione tecnica.
Diciamo che è una questione tecnica anche che le auto di nuova fabbricazione hanno già questa benedetta radio on board, però noi abbiamo anche il parco auto più vetusto d'Europa, no?
Sì, d'accordo. Tutto questo però, come è successo per quello che hai raccontato dell'obbligo da parte dell'Unione Europea di mettere un ricevitore radio nel telefono, che poi è stato superato dalla nascita dell'app, tutti questi tentativi di dare una normativa a queste forme vengono scavalcati continuamente dalle nuove tecnologie.
Sì, e infatti lo stesso rischio di assenza di rete dati potrebbe essere superato dai satelliti a orbita bassa, già ce li ha Elon Musk, già si usano per gli anti furti satellitari, l'iPhone 14 che io sappia già li poteva ricevere, è solo una questione di costi di impiego.
Quindi non si può stabilire delle regole, bisogna semplicemente lasciare che le cose vadano avanti e, per quanto ci riguarda, capire come adattarsi, ovvero, torno all'esempio del digitale terrestre radiofonico, nel DAB che c'è già nelle macchine. Tu non puoi semplicemente moltiplicare per 4 i canali perché, non so, c'è Radio DJ, no? Che poi c'è Radio DJ solo musica, Radio DJ rock, pop, eccetera. Non basta questo, perché tanto se uno vuole cercare un canale con un genere musicale ce ne ha altri 70.000. dentro internet. Devi fare dei prodotti apposta per cioè, come hanno fatto la Rai e Mediaset sulla televisione? Hanno fatto vari canali, ognuno dei quali ha un suo perché, uno solo di film, uno, capito, cioè che fa i programmi in replica delle reti principali. Devi costruirti una metodologia e una serie di prodotti che sono adatti alla ricezione come viene fatta oggi, che non è soltanto una questione tecnica ma anche di abitudini. Faccio l'ultimo esempio: chi oggi, televisivamente parlando, se deve vedere un film o una serie TV, aspetta che lo mandi in onda la TV. Ma nessuno. Vanno tutti chiaramente on demand e se le guardano quando hanno tempo. Così funziona.
E diciamo che oramai anche la radio è on demand. Dall'altro capo del telefono da Milano, Alex Peroni, autore del libro Non trovo più la radio. Ecco, vogliamo, ci sta qualche data in calendario per questi eventi dove ci si potrà incontrare, Alex?
Guarda, sto facendo le cosiddette lezioni magistrali in varie università, nonostante tutto, ma giusto una presenza per presentare il libro. Ecco, nuovi firmacopie o incontri col pubblico al momento non ne abbiamo ancora programmati. Lo faremo sicuramente al più presto. Sto cercando di organizzare un'altra volta una cosa importante, questa volta invece con i grandi protagonisti del microfono dei 50 anni di radio, con tutti gli editori storici. Anche questo lo faremo a Milano, però verrò a Roma, poi a Genova, a Torino, insomma, così via. Keep in touch.
Allora, grazie per essere stato nostro ospite, a risentirci.
Grazie, grazie ancora a tutti voi, ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Trattative per vendere l'app di condivisione video TikTok con il suo proprietario ByteDance, afferma Trump. A gennaio, il presidente ha dato all'app una proroga fino al 5 aprile, per trovare un acquirente non cinese o affrontare un divieto degli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale. Trump ha affermato che sarebbe stato pronto a tagliare i dazi sulla Cina per aiutare a siglare l'accordo. TikTok non ha commentato le affermazioni. Intanto il New York Times, citando alcune fonti, riporta che Amazon ha avanzato un'offerta di acquisto di TikTok, attraverso una lettera inviata al vicepresidente Ilunga di Vance e al segretario al commercio Howard Lutnick. A seguito di queste indiscrezioni, i titoli di Amazon sono subito saliti a Wall Street. L'attività in campo di intelligenza artificiale di Elon Musk, XAI, ha acquisito la sua piattaforma di social media X in un accordo che valuta la prima a 80 miliardi di dollari e la seconda a 33 miliardi di dollari. Ciò equivale a un grande calo di valore per X, ex Twitter, che Musk ha acquistato per 44 miliardi di dollari nel 2022. L'accordo potrebbe essere finalizzato a impedire agli investitori, che lo hanno aiutato ad acquistare la piattaforma di social media, di perdere denaro. XAI ha anche utilizzato i dati dei post sui social media su X per addestrare i suoi modelli. Lo riporta la BBC. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l'Unione Europea imporrà multe minime ad Apple e Meta per evitare di aumentare le tensioni con la Casa Bianca. In base al Digital Markets Act, Bruxelles può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato globale, ovvero miliardi di dollari. Il presidente Trump ha precedentemente definito le sanzioni dell'UE estorsione all'estero. Le multe relative rispettivamente alle regole dell'App Store e al cosiddetto modello di pagamento o consenso di Meta sono previste a breve. Il marchio di moda H&M vuole creare dei doppelganger AI di 30 modelli da usare nei post sui social media e nelle campagne di marketing. L'azienda ha affermato che la mossa consentirà una maggiore creatività. I critici si preoccupano dell'impatto sui posti di lavoro, non solo per i modelli, ma anche per i fotografi e i truccatori. Un fornitore di software inglese è stato multato per 3 milioni di sterline, per carenze di sicurezza che hanno portato a un attacco ransomware al National Health Service del Regno Unito. L'Advanced Computer Software Group è stato multato per la violazione del 2022, che ha visto gli hacker ottenere l'accesso ai numeri di telefono dei pazienti e alle cartelle cliniche. I dati personali di 79.404 persone sono stati messi a rischio. L'ente di controllo dei dati del Regno Unito aveva pianificato di multare l'azienda di 6 milioni di sterline, ma l'ha ridotta della metà, grazie all'impegno proattivo dell'azienda con le autorità.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.